17,6 minuti è l'anno di Leonardo, il 2019, anno in cui, come sappiamo, si celebra la sua figura. A 500 anni dalla morte sono molte le iniziative che vi stiamo raccontando qui su Rete 2, e fra queste ce n'è una che ci ha colpito, particolarmente insolita, forse per molti di noi, almeno per me personalmente così era, un tema inesplorato. Insolita perché ci porta a parlare di arte, di linguaggio e dell'influenza che la lingua dei segni ha avuto sull'opera leonardesca. Partiamo da una pubblicazione, un romanzo uscito di recente per Schira, si intitola L'ultimo messaggio di Leonardo, una pubblicazione scritta da Mara Pirulli, specializzata in disabilità sensoriali. La salutiamo, buonasera.
Buonasera.
E con noi c'è anche Stefano Ferrio, giornalista e scrittore, buonasera anche a lei.
Buonasera a tutti.
Dunque, prima di presentare i contenuti del romanzo, io spiegherei subito al nostro pubblico l'origine, no, di questa pubblicazione, che pur essendo un romanzo si basa su studi realmente realizzati. L'opera di Leonardo, una in particolare, è stata influenzata dalle conoscenze di Leonardo sulla lingua dei segni. Questo è stato provato da uno studio che proprio lei, Maria Pirulli, ha realizzato. Dunque, partiamo da qui, che cosa ha scoperto?
Sì, allora, introduco il discorso scientifico, nel senso che sono delle ricerche che sono andate avanti per tantissimi anni, partite da un'intuizione, non sono stata io la prima di certo ad avere questa intuizione, semplicemente non si era, insomma, gli storici o comunque gli studiosi di lingua dei segni non erano ancora riusciti a decodificare questo messaggio, che poi è una firma, un'ipotesi sulla firma di Leonardo da Vinci, che è un acronimo ma è anche un acrostico. Lo si ritrova nel dialogo di mani, lo dico semplicemente, insomma, nelle tre mani che dialogano fra di loro, che è la mano aperta della Madonna in un'antica posizione della L, poi c'è l'angelo che indica il San Giovanni Battista con la mano nell'antica posizione della D, e Gesù Bambino sotto con la mano nell'antica posizione della V, che si ripete poi nella conformazione rocciosa della grotta. Tutto questo ha avviato, questa intuizione, ripeto, che non è stata mia, però poi ha dato origine a tutta una serie di studi e di comparazioni sulla vita di Leonardo, quindi partendo dal Trattato della pittura, in cui soprattutto, insomma, nella prima parte, nel Paragone delle arti, Leonardo tantissime volte dice ai pittori, insomma, imparate bene per dipingere i moti dell'animo, imparate bene dai sordomuti, che bene si sanno esprimere con gesti e atti.
Dunque, il dipinto di cui parliamo è la Vergine delle Rocce, no? Che risale al 1486, ma in che modo Leonardo si avvicinò al tema del sordomutismo?
Esatto, anche qui è qui la cosa particolare, insomma, partono queste ricerche, nel senso che quando Leonardo arrivò a Milano nella primavera del 1482 non fu ospitato immediatamente da Ludovico il Moro, quindi al Castello Forzesco, ma da ritrovamenti di un atto notarile di Gerolamo Biscaro fatti nel 1910, intanto nel contratto della Vergine delle Rocce viene indicata proprio la residenza di quel periodo di Leonardo presso i fratelli De Predis in Porta Ticinensis, e quindi da lì si capisce che lui fu ospitato in casa della bottega De Predis, che erano sette fratelli, tutti artisti, tra cui il famosissimo, insomma, Giovanni Ambrogio De Predis, con il quale collabora, la Vergine delle Rocce, anche Evangelista De Predis. Ma la cosa curiosa è che compare sempre dalle ricerche di Gerolamo Biscaro, insomma, compare questo documento che era un atto notarile, in cui, insomma, questi i fratelli De Predis dovevano ereditare dei terreni dal padre, e chiedono al duca di concedere al fratello Cristoforo di non avere un tutore, perché lui è così intelligente e si fa capire bene attraverso i fratelli, grazie appunto ad atti e gesti, e quindi si fa intendere bene. Allora, da questo indizio poi sono riusciti poi gli storici dell'arte, insomma, a capire che quel famoso Cristoforo De Predius, miniaturista, della, insomma, famosissimo miniaturista anche alla corte degli Sforza, che apponeva sempre la sua firma con Mut, con la sigla Mut, quel Mut che fino ad allora era stato ritenuto mutaniensis e quindi non lo si riconduceva alla famiglia De Predius, in realtà stava per Mutolo, quindi lui orgogliosamente apponeva la sua firma con Mutolo, e quindi abbiamo anche la conferma del fatto che Cristoforo segnasse, era un sordo che segnava, e Leonardo, che vive con loro, ha stretto contatto con loro, insomma, perché vive in casa loro quando arriva a Milano, quindi insomma è abbastanza probabile, voglio sì. dire, che un genio come Leonardo, ma tra l'altro poi ripeto, il Trattato della pittura è pieno di esempi.
Certo, sì, questo diciamo è una prova, tangibile, no, di questo suo interesse nei confronti della lingua dei segni. Magari ci ritorniamo su questo aspetto. Io però a questo sì. punto vorrei chiedere a Stefano Ferrio, spostandoci ora sul romanzo, dal suo lavoro, dal suo saggio, suo studio al romanzo, come siete arrivati all'idea di collaborare, dunque di partire da questo saggio per poi scrivere un romanzo?
Ah, molto semplice, siamo partiti da una questione di amicizia, io e Maria ci conosciamo da tempo e una volta che questa materia è cresciuta abbiamo capito che avevamo le basi per stregare il lettore di un romanzo sull'opera di Leonardo basato su degli indizi scientifici che non sono niente di meglio per appassionare appunto il lettore.
Ma come mai non bastava un saggio? Come mai avete voluto, diciamo, passare anche dalla finzione per certi versi?
Perché è troppo affascinante questa ipotesi di conoscenza della lingua dei segni da parte di Leonardo. Dava adito già nelle nostre iniziali fantasie a un'infinità di possibili viaggi, per esempio in un altro mondo dove non si parla ma ci si esprime con la lingua dei segni, e questo mondo l'abbiamo inventato, l'abbiamo trasposto, è un mondo che non è disabitato ma abitato da presenze di maestri ai quali Leonardo tramite Cristoforo si accosta per apprendere qualcosa che riguarda proprio il suo ultimo, quello che sarà il suo ultimo messaggio, cosa che chiaramente non vogliamo granché anticipare al lettore,
naturalmente.
Ovviamente riservandoci solo il piacere di incuriosirlo e di attrarlo verso la lettura.
17 minuti dunque, a 500 anni dalla morte di Leonardo, il 2019 è proprio il suo anno, a lui che si è occupato di pittura, architettura, ingegneria meccanica, matematica, scienze naturali, sto sicuramente dimenticando qualcosa, astronomia pure ad esempio, si interessò anche a un disturbo particolare, il sordo mutismo, un tema questo che è stato affrontato da diversi studiosi, fra cui Maria Pirulli, che successivamente con Stefano Ferrio, giornalista, ha scritto un romanzo che si ispira proprio a questi studi, L'ultimo messaggio di Leonardo, edito da Schiere, di questo stiamo parlando questo pomeriggio. Una particolarità di questo romanzo è che non ci porta soltanto nella Milano di Leonardo, ma ci racconta anche della Milano, e non solo della Milano, del XXI secolo, dunque del presente, ed è lì che ritroviamo la psicoterapeuta e fotografa Adele Cattani. È proprio lei ad aver decifrato, diciamo così, per la prima volta la firma nascosta dell'artista cui alludono le mani dei personaggi di una delle sue opere più famose, appunto, che citavamo in apertura, La Vergine delle Rocce. Dunque un'attenzione alla gestualità da parte di Leonardo, che però passa anche dal presente, come abbiamo detto. Come mai questa scelta fra passato e presente? È un passaggio continuo questo? Lo chiedo a Stefano Ferrio.
Ma semplice, perché Maria conviene con me che la cosa più bella è leggere ciò che è scrivere ciò che vorremmo leggere, e quindi era impensabile per noi appassionare il lettore soffermandolo solo su affascinanti ma lontani casi avvenuti a Leonardo cinque secoli fa. Molto più bello era alternare alla narrazione del 400 e 500 un secondo piano narrativo che è tutto ambientato in una contemporaneità fatta di telefonini, studi psicoterapeutici, osservatori spaziali, consorterie di servizi segreti e quant'altro ci si aspetta di trovare nella più avvincente fiction di un romanzo novecentesco. Quindi su questa alternanza di piani è costruita l'ambizione del nostro romanzo.
C'è qualcosa però che accomuna, no, queste due figure, Leonardo da una parte e Adele Cattaneo, la protagonista del presente, la studiosa che citavamo.
Sì, in realtà con Stefano ridiamo sempre quando raccontiamo questa cosa, però insomma c'è chiaramente un riferimento autobiografico, nel senso che io ho cominciato questa esperienza mentre studiavo arte sacra all'Accademia di Brera, così mi chiesero di aiutare questo bambino sordo affetto da sordità profonda che vive tuttora in un campo rom di Milano, a Muggiano, che seguo ancora a 26 anni oggi, ne aveva 8 all'epoca, io ne avevo 23, e quindi mi sono fiondata e lì mi si è aperto un mondo, nel senso che ho cominciato poi lì per aiutare lui, per l'assenza di linguaggio purtroppo provoca ritardi cognitivi, quindi quando mi sono accorta che questo bambino che non sapeva parlare l'italiano, ahimè, perché i genitori erano entrambi dell'est e quindi non conoscevano l'italiano, quindi non conosceva neanche il labiale, non era neanche oralizzato, né tantomeno conosceva la lingua dei segni, per cui stava cominciando ad avere seriamente dei problemi, per cui mi sono fiondata proprio a studiare la lingua dei segni, la logopedia, per trasmetterla a lui. E da lì insomma è partita questa avventura che mi affascina da sempre nel mondo delle disabilità sensoriali, cioè lì dove c'è assenza di suono ma anche assenza di luce, quindi come si vede attraverso il buio e come si sente attraverso il silenzio, la musica, come si sente attraverso il silenzio, questa è una cosa che mi ha, mi ha affascinato da sempre. E quindi in parallelo poi si è sviluppata insomma su questo doppio binario, poi ho portato avanti anche la mia passione per Leonardo e queste ricerche, quindi è un po' veramente un gioco di specchi, un rimando, quindi la figura di Leonardo con Cristoforo De Predis e Adele Cattaneo con Edmondo, il bambino sordo.
Senta, ma mi tolga una curiosità, Maria Pirulli. Noi parliamo della lingua dei segni ai tempi di Leonardo, ma diciamo le prime testimonianze di una vera lingua dei segni, diciamo così, formalizzata c'è soltanto da quel che mi risulta. Sono andato a studiarmi un po' l'argomento dall'Ottocento. Dunque, com'era la pratica ai tempi? Ci sono delle testimonianze in questo senso o vado un po' oltre?
Ci sono testimonianze assolutamente, addirittura fin dall'Antico Testamento, ma non lo so, si può andare anche molto, molto più lontano, nel senso che gli stessi mudra 5.000 anni fa nascono tra le donne indiane perché loro era proibito parlare, comunicare, e quindi nascono come forma di comunicazione che poi diventano una meditazione. Perché meditazione? Perché poi il sordo pensa per immagini, parla per immagini, disegna nell'aria, è qualcosa di... Infatti quando si apprende la lingua dei segni bisogna completamente cambiare l'assetto, cioè per noi che siamo abituati, no, al linguaggio parlato, dobbiamo completamente cambiare modo di pensare, cioè dobbiamo cominciare a pensare per immagini, è per questo che Leonardo poi lo consiglia continuamente ai suoi pittori, insomma.
Beh, io vorrei dire un'altra cosa che forse come dire non siamo ancora entrati in quella dimensione, però il fatto che Leonardo sia così attento alla gestualità probabilmente è anche per, diciamo così, una forma di raggiungibilità nei confronti dello spettatore. La gestualità, la chiarezza della gestualità permette anche a un sordomuto di capire e interpretare la sua opera.
Assolutamente,
sì, certamente. Sì.
Ah, vai Stefano.
Stefano Ferio, sentiamo la sua opinione.
Sì, sono stato quasi tirato a cimento da questa domanda, perché sicuramente si gioca uno dei piani più misteriosi e affascinanti del romanzo, che penso che mettendo insieme le nostre esperienze, Maria nel campo della storia dell'arte, io nel campo della fiction, e naturalmente Maria anche dal punto di vista dello studio dei linguaggi è una delle piste più feconde e più affascinanti del romanzo.
Ma che tipo di Leonardo emerge dal libro?
Una rock star.
Esatto, bravo, bravo. Infatti citiamo spesso Kurt Cobain del Bowie.
E per quale motivo?
Basta guardare i suoi ritratti, uno con un cappellone in un'epoca in cui tenevano i capelli corti, un po' a caschetto ma corti, uomo bellissimo. Sì. Che affascinava.
Anche un po' sconvolgente. È anche un po' sconvolgente, diciamo così.
Molto sconvolgente.
Molto.
Forse nel nostro Lamanzolo è ancora di più.
Ribelle.
Sì.
Sì.
Allora, non anticipiamo troppo, però invitiamo il nostro pubblico interessato a recuperare la pubblicazione L'ultimo messaggio di Leonardo, edito da Schira, un libro scritto da Mara Pirulli, specializzata nelle disabilità sensoriali, e Stefano Ferrio, che è giornalista. Vi ringrazio entrambi, grazie per essere stati con noi, una buona serata, presto.
Grazie a lei.
Grazie a voi, grazie a tutti, grazie.
Saluto.
Grazie a tutti, buona serata. Grazie.